E torniamo in diretta, con noi al telefono, come annunciato, il giornalista Fulvio Scaglione. Buonasera Fulvio.
Buonasera a tutti.
Buonasera Fulvio.
Grazie. Ciao, per la disponibilità, insomma ormai sono tanti anni che ci dai una mano ad approfondire, a comprendere meglio varie dinamiche in atto, insomma qui agli ascoltatori di Radio Città Aperta, e questo insomma te ne siamo sempre grati. Ti chiamiamo specificatamente per aiutarci a risolvere un problema di comprensione e di analisi, no? È in corso, insomma, lo sappiamo tutti, una guerra tra l'altro anche nuova da certi punti di vista, perché è una guerra europea, non che le guerre in Europa non ci siano state negli anni passati, però diciamo così, per come la collettività, almeno l'opinione pubblica, chiamiamola così, sembra percepirla qui in Italia, è qualcosa di nuovo, no? Forse una sorta di empatia, di prossimità culturale, sociale con gli ucraini, no? Insomma, i motivi possono essere tanti. Quello che ci sta colpendo in una maniera anche abbastanza preoccupata è come si sta sviluppando il dibattito su questa guerra, a livello principalmente in realtà politico e mediatico, almeno questa è la nostra impressione, Fulvio, più che sociale, no? Con una sorta di intransigenza rispetto a una sorta di racconto dominante che ci sembra in qualche modo, correggici se sbagliamo, correggi questo, un po' collegato a quello che è successo nei due anni di pandemia rispetto al confronto, per esempio, sul Green Pass. Una sorta di, così, di approccio abbastanza violento, per cui o sei d'accordo, a prescindere poi dalla legittimità o meno delle posizioni contrarie, questo sia chiaro. Non so se sono stato chiaro, se hai compreso, e se sembra anche a te che ci sia un po' un problema così a livello di comunicazione, sia politica che mediatica.
Ma io personalmente starei più sulla questione russo-ucraina, di cui mi intendo di più delle altre questioni. Ovviamente mi intendo come uno dei 60 milioni di italiani, non di più. È chiaro che in questa guerra è uno dei casi abbastanza rari in cui c'è chiaramente un aggressore e chiaramente un aggredito. Poi naturalmente le guerre non scoppiano mai per caso, hanno delle ragioni magari lunghe, ma che magari affondano le radici nel passato, e questa non fa eccezione. Però questa chiarezza, diciamo, d'origine fa sì che l'opinione pubblica abbia potuto istintivamente scegliere. È un po' come, mi si perdoni il paragone, veramente come dire, irriverente rispetto alle sofferenze degli ucraini, di tanti anche russi, è un po' come una partita di calcio in cui si tifa per il più debole istintivamente, no? Quando non si è una delle due parti coinvolte. Su questo si è innestato ovviamente tutta l'azione dei media, che sono assolutamente schierati, e che sono schierati non solo per la ragione di cui dicevo prima, ma anche per ragioni di ispirazione politica, e cioè di un'ispirazione politica prevalente, che è quella, chiamiamolo così per intenderci, per capirci, atlantista, cioè di fedeltà all'alleanza con gli Stati Uniti. E questo fa sì che, in più, c'è un altro fattore, ecco, vorrei dirlo, che sia il presidente Zelensky, ma soprattutto sia la sua macchina, diciamo, organizzativa, sono riusciti ad allestire una propaganda di guerra, a cui, sia chiaro, hanno assolutamente diritto, perché tutte le parti di una guerra fanno la loro propaganda, che però nel caso di quella degli ucraini è molto efficace, e ovviamente è tanto più efficace perché ha l'appoggio quasi generalizzato dei media occidentali. Quindi questo ha provocato certamente uno sbilanciamento che ha la sua radice proprio nel fatto che in questo caso, come forse in non tantissimi altri casi, l'aggressore è chiaro, è la Russia, e l'aggredito è chiaro, è l'Ucraina.
Fulvio, ma come si è arrivati, rimanendo sempre nel campo della comunicazione, a un cortocircuito evidente che si è assistito nei talk e sui social in queste ore, in questi giorni, quando ci si riferisce ai fatti di Bucha, dove questo distretto, insomma, beh, non c'è nemmeno bisogno che lo ricordi il nostro ascoltatore, il distretto vicino Kiev, dove sono circolate, dal quale sono circolate le famose immagini dei cadaveri nelle strade, insomma, alcune con le mani legate dietro la schiena, altri con dei particolari, insomma, che danno da pensare, come il passaporto vicino al cadavere, come se qualcuno avesse voluto controllarne la nazionalità, e insomma si è creato poi diverse correnti di pensiero e un gioco al debunking da una parte e dall'altra. Tra l'altro è uno dei pochi esempi, almeno a mia memoria, ma poi tu sicuramente mi saprai smentire, avendo un archivio anche mentale sicuramente più ricco del mio, dove c'è questa opera, ripeto, di debunking, di voler come dire levare il velo della verità, svelare appunto la verità da entrambe le parti, parlando rispettivamente di cadaveri che poi improvvisamente si alzano, si vede dallo specchietto retrovisore che si alzano, se ne vanno, quindi le supposte comparse messe lì ad arte, oppure partendo dalle dichiarazioni del sindaco che il giorno dopo l'avvenuta strage comunque rilasciava delle dichiarazioni non riferendosi direttamente alla strage, ma com'è possibile, e solamente 3 giorni dopo poi ricomincia a parlare invece facendo riferimento del famigerato vialone con i cadaveri sparsi, o se no dall'altra parte prendendo appunto per buone le immagini, e quindi dimostrano che non è vero, come dice la propaganda russa, che sono solo principalmente obiettivi militari, bensì le atrocità nei sobborghi delle battaglie più importanti coinvolgono e come i civili, e anche in maniera atroce, vedi il particolare appunto delle mani legate, quindi dietro la schiena, e quindi si tratta di vere e proprie esecuzioni da vicino. Un debunking, ripeto, che riguarda le due scuole di pensiero, le due modi di vedere appunto questa guerra, e una guerra più che mai, che più ci addentriamo nelle settimane, insomma, che passano dalla data dell'invasione, e più diventa divisiva nel dibattito comune. A mia memoria non ricordo, o forse magari sì, perché magari andando indietro fu pure il famoso Iraq, no? Però lì invece non so, là mi ricordo, ero un ragazzino, per carità, avevo 22 anni, ma mi ricordo che mentre i media governativi parlavano appunto della invasione giusta per cercare le armi di distruzione di massa, ma la popolazione, mi ricordo delle masse veramente oceaniche che manifestarono a ridosso dell'inizio della guerra, dell'ultimatum che diede George W. Bush a Saddam Hussein, manifestarono contro la guerra, cioè c'era un sentimento diffuso contro quella guerra che si percepiva come ingiusta. Al giorno d'oggi, sfogliando i giornali, sentendo le radio, andando in televisione, sui social non te ne voglio nemmeno parlare, più che mai vedo che si fanno delle opere di appunto dire no, vi dico io la verità, no, ma ve la dico io così. Secondo te, insomma, come dal punto di vista comunicativo, come si è un po' arrivati a questo essere così divisivo per quanto riguarda quello che sta succedendo, per quanto riguarda gli attori in campo?
Ma io credo che convergano a produrre questo risultato diversi fattori. Alcuni sono fattori legati al tempo presente, cioè al tempo che stiamo vivendo. Per esempio la presenza, come dire, invasiva dei social, ma per esempio anche tutta l'apparato delle immagini satellitari, tutte queste cose che sono diventate diffuse, ci sono i giornali che le pubblicano, no? Una volta ce l'aveva la CIA, forse, ecco. Però io ci sono tutte queste questioni, c'è l'importanza crescente che, come dicevo prima, ha assunto la propaganda, la narrazione della guerra, che è diventata la narrazione un'arma importante per la guerra stessa, perché se non altro mobilita le opinioni pubbliche, mobilitando le opinioni pubbliche permette di far passare certi provvedimenti che magari in altre epoche senza tale mobilitazione non sarebbero passati. Insomma, abbiamo visto per esempio che nel 2003 gli Stati Uniti e il Regno Unito, per invadere l'Iraq, dovettero comunque costruire una narrazione che era fasulla. Ricordiamo Colin Powell all'ONU che sventolava la provetta dicendo che quelle sostanze avrebbero potuto, tutto falso, però era una narrazione che in quel momento servì alla causa che volevano patrocinare gli Stati Uniti e il Regno Unito. Io vorrei però fare anche un'altra considerazione, cioè con i social, i satelliti, le televisioni, i giornalisti ovunque, eccetera, eccetera, questa, dico quella che si combatte in Ucraina dopo l'invasione russa, è alla fine la guerra più invisibile di tutti, di tutte. Perché certo noi vediamo moltissimo, vediamo le immagini dei morti di Bucha, vediamo le foto dei comandanti russi presunti autori delle stragi a Bucha, eccetera, eccetera, ma la sostanza non la vediamo. Io per esempio vorrei sapere se qualcuno è riuscito in 44 giorni, quanti sono, di guerra, a vedere un bilancio anche fatto a spanne, anche buttato là, però un bilancio purché sia, per esempio, dei caduti dell'esercito ucraino. Non esiste, ma non solo non esiste, non ci prova nessuno a farlo. Apparentemente in questa guerra muoiono solo soldati russi e civili ucraini. È possibile? No, non è possibile. Quanti sono i caduti russi? Quanti sono i mezzi realmente distrutti? La banalissima domanda: chi vince, chi perde? È tutto perso in una nuvola di finte di comunicazioni che a volte sono assolutamente utili e legittime, ma personalmente penso nella maggior parte dei casi inutili e fuorvianti.
Sì, è molto chiaro. Invece sul campo, per esempio, oggi ho letto un titolo che mi ha un po' così, non lo so, mi colpisce per la certezza, mi sembra che fosse il Corriere della Sera o Repubblica, adesso non ricordo, no? L'esercito ucraino sta vincendo, l'esercito ucraino può vincere, e poi me ne raccontate le operazioni militari di quella che veniva chiamata, definita la prima divisione corazzata ucraina, che stava respingendo, insomma, dei particolari che in realtà mi sembra molto meno chiara la vicenda sul campo di battaglia, ecco, visto che tra l'altro tu la segui, anche quella, insomma, come è possibile avere questa chiarezza in una guerra che in realtà è molto più mediatica e propagandistica che costruita e raccontata su elementi reali, perché non è chiaro chi stia vincendo, chi stia perdendo, almeno da quello che ho percepito io, magari sbaglio.
Io credo che anche qua ci siano molte, come dire, vengono tratte molte conclusioni da premesse che non sono state assolutamente verificate. Faccio un esempio. Io, per esempio, non ho mai creduto, e mi sbaglierò, sono assolutamente pronto a riconoscere che mi sbaglio, io non ho mai creduto, per esempio, a un'affermazione che invece è stata fatta con molto vigore in tutte le sedi, e cioè che Vladimir Putin avesse in mente una guerra lampo e di arrivare in 2 o 3 giorni a Kiev. Ma non è che non ci ho creduto, perché non ci ho creduto in base a dei ragionamenti, in base a dei dati che provo a enumerare molto rapidamente. Dal 2014, cioè dopo la Crimea e il Donbass, l'Ucraina ha sottoposto il proprio apparato di difesa e di sicurezza ad una riforma molto radicale, profonda ed efficiente, azzeccata. Questa riforma ha portato, tra l'altro, ad avere un esercito di 200.000 uomini, che è uno dei più grandi eserciti d'Europa, a costituire una milizia territoriale che a regime avrebbe dovuto avere altri 130.000 uomini. Non è arrivata a regime, è scoppiata la guerra prima, però diciamo sui 90.000 uomini c'è arrivata. L'Ucraina è un paese che da anni, non da mesi, da anni, viene riarmata e rifinanziata da tutta una serie di importanti paesi dell'Occidente. L'Ucraina nel 2021 ha speso il 4,1% del PIL, noi discutiamo del 2%, loro hanno speso il 4,1% del PIL per le forze armate. Quindi È possibile che proprio Putin fosse l'unico a non sapere queste cose ed essere convinto di arrivare a Kiev in 3 giorni? Io penso di no, però se invece uno pensa di sì, allora può legittimamente concludere: ah, hai visto, i russi volevano fare la guerra lampo, non hanno preso Kiev, quindi hanno perso. Cioè, sono tutte, ci diamo delle premesse, in base a queste premesse tiriamo delle conclusioni. E secondo me questa cosa può essere appunto spesso fuorviante.
Senti,
il campo di battaglia comunque, adesso non ricordo più quale importante stratega militare, diciamo von Clausewitz, che tanto von Clausewitz si può attribuire quasi qualunque cosa che riguarda.
Va bene sempre.
Sì, uno lo dice così e buonanotte, però diceva che nessun piano di battaglia resiste all'impatto col campo di battaglia.
È vero. Ma senti, Fulvio, ma invece ovviamente non fai parte del consiglio che sta vicino al premier russo. Sono d'accordo con te quando dici premessa sbagliata il voler pensare e l'aver dedotto da non si sa cosa che Putin voleva con un blitzkrieg, con una guerra lampo, giungere a Kiev in 3 giorni. A tot settimane dall'inizio della guerra, cosa possiamo pensare dell'andamento della stessa, Fulvio? Non voleva fare una guerra lampo, sono d'accordo con te, ma cosa rimane sul piatto come opzione papabile, quella di voler sfiancare a lungo, dove in parallelo invece lavorano le diplomazie, e quindi aver dimostrato di tenere il punto per poi raggiungere al proprio scopo in maniera appunto diplomatica attorno a un tavolo e ottenere la famosa neutralità della Ucraina nel rispetto della NATO, l'ottenimento delle regioni speciale dell'indipendenza di fatto delle due regioni appunto dell'Ucraina stessa, che verrebbero come dire annesse o entrerebbero nell'influenza, nella diretta sfera di influenza di Mosca, eccetera eccetera. Cioè, cosa possiamo dedurre adesso fino ad adesso, almeno con gli elementi che possono essere pochi, che possono essere fumosi, quanto ti pare, ma così, del piano di Putin, di dove voglia appunto arrivare?
Ma io penso che questa guerra sia una follia, non solo per le distruzioni che provoca, ma anche per le difficoltà in cui mette la Russia. E non dimentichiamoci che, e i mercati ce lo stanno ricordando, la Russia è pur sempre il più grande deposito al mondo di materie prime ed è una delle più grandi, forse la più grande potenza nucleare, quindi non è proprio uno scenario, anche un eventuale collasso della Russia, che ci debba fare poi così tantissimo piacere. Ma detto questo, quello che si diceva, la neutralità dell'Ucraina, eccetera, 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 queste cose di fatto erano già state ottenute, perché Putin aveva riconosciuto le due repubbliche del Donbass, di Donetsk e Lugansk. L'Ucraina nella NATO non sarebbe sicuramente mai entrata, perché la situazione si era messa in maniera tale ormai che sicuramente l'Ucraina nella NATO non sarebbe entrata. Che l'Ucraina entrasse nella UE, secondo me, alla Russia importava poco. La Russia confina con e traffica con un sacco di paesi che sono nella UE, quindi secondo me a quel punto questa guerra, l'unica spiegazione che riesco a darmi di questa guerra, che mi pare folle, è che Putin volesse di più di quello. Allora questo di più che cosa può essere? Secondo me può essere l'idea di impadronirsi, controllare attraverso degli staterelli vassalli, non lo so, in qualche maniera, della parte est dell'Ucraina. Cioè, nel 2014 la Russia si è già ripresa la Crimea e poi attraverso il Donbass, le due repubbliche ribelli, diciamo così, un altro ha sottratto al controllo di Kiev un altro pezzo. La Crimea e quest'altro pezzo del Donbass messi insieme fanno il 7,1-7,2% del territorio dell'Ucraina. Ma quel che più conta è che questo 7,1-7,2% del territorio dell'Ucraina, prima del 2014, produceva il 20% del PIL dell'Ucraina e il 25% delle esportazioni dell'Ucraina. che infatti dal 2014 l'Ucraina, l'ex granaio dell'URSS, la Repubblica dell'URSS per esempio, dove c'erano tutte le industrie più avanzate quanto a missilistica, voli spaziali eccetera eccetera, ecco, dal 2014, cioè perdendo la Crimea, perdendo quella parte di Donbass, l'Ucraina è diventata il primo o il secondo paese più povero d'Europa, si batte con la Moldavia per questo titolo triste. Ora, secondo me, quello che cerca di fare Putin è di prendersi tutto l'est, unendo il Donbass alla Crimea, e di qui l'attacco su Mariupol, e poi eventualmente ancora più a sud fino a inglobare Odessa, perché così di fatto lui toglierebbe all'Ucraina tutta la parte più ricca di materie prime, ricca di industrie pesanti, di centrali nucleari, di porti, di infrastrutture autostradali e ferroviarie, e di fatto mutilerebbe l'Ucraina, già mutilata nel 2014, in una maniera veramente, veramente drammatica. Ecco. E incamererebbe invece al contrario delle risorse. Questa è l'unica spiegazione vagamente razionale che io riesco a dare.
Però Fulvio, nel momento veramente le tue parole, che sono di lucidità e ci aiutano a capire un po' quale potrebbe essere veramente la spiegazione secondo logica e secondo le mire appunto di Mosca, sono parole che però mi mettono anche paura. Perché? Perché nel momento stesso che questo tuo ragionamento corrispondesse a verità, d'altra parte lo Stato invaso, cioè l'Ucraina, mi verrebbe da dire che non potrebbe mai accettare una situazione del genere, perdere il 25% del territorio, che come territorio corrisponde al 7%, ma 25% delle esportazioni e 20% della produzione di interno lordo, per poi risultare, giustamente lo ricordavi anche tu nella tua spiegazione, un paese che se la batte con la Moldavia per essere tra i più poveri d'Europa, a sua volta anche finita la Buriana, l'Europa che sicuramente ha dimostrato solidarietà ed è accorsa chi più chi meno, ma insomma mi verrebbe da dire il nostro premier in testa o quasi, insomma, nel soccorrere appunto l'invasa ucraina. Però poi, ecco, passata così il momento di tragedia della guerra, dovuta alla guerra, rimarrebbe cosa? Rimarrebbe effettivamente un'Europa che deve fare i conti con un'Ucraina lasciata totalmente impoverita, con un'economia post bellica, e che se davvero si avverrà quello che dicevi, ha perso il cuore pulsante della sua economia, il nervo appunto che tiene in piedi, che rende un po' anche sensato il poter ragionare Ucraina in Europa sì, Ucraina in Europa no. E quindi mi verrebbe da dire che la fine del ragionamento è che d'altra parte l'oppositore, ovvero ucraino, l'invaso ucraino, tiene il punto fino alla fine, perché se molla insomma rischia di cadere in un baratro. Io sto parlando dal punto di vista economico, dal quale come rialzarsi?
Beh, certamente, infatti gli ucraini resistono in tutti i modi e hanno comunque rifiutato lo status quo per 8 anni, cioè è dal 2014 che loro comunque rivendicano la Crimea e rivendicano il Donbass anche attraverso un conflitto armato, quindi non è solo da oggi che respingono questa prospettiva, giustamente dal loro punto di vista. Io credo che l'Europa comunque debba già porsi adesso delle questioni sul dopo, che io temo questo punto, questo dopo arriverà tra un po'. Speravamo che si potesse arrivare prima ad una composizione di questo conflitto. Io adesso, da questo punto di vista, proprio per le ragioni che dicevo, sono molto pessimista, perché comunque noi Europa abbiamo anche la questione dei profughi, che non è una questione di prendere i profughi, accoglierli o non accoglierli, perché abbiamo visto che quando c'è la volontà politica si riesce ad accoglierne molti, moltissimi, stiamo parlando di milioni, mentre prima 100 profughi la Polonia non se li voleva prendere, adesso ne prende milioni. La popolazione di Varsavia, solo grazie ai profughi dell'Ucraina, è aumentata del 13%. Quindi, voglio dire, quando c'è la volontà politica si riesce evidentemente a fare tutto. Però il problema dei profughi è anche un problema dell'Ucraina, nel senso che l'Ucraina, proprio per le ragioni di cui si diceva, di questa povertà, ha già milioni di profughi economici in Europa, prima della guerra aveva. E adesso ci sono altri milioni, cioè questo paese, a causa della guerra, si sta svuotando delle energie umane migliori, perché poi un'altra parte delle energie umane migliori sono quelle che muoiono sul campo di battaglia. Quindi l'Ucraina vivrà anche questo dramma, cioè di una ricostruzione che non sarà solo materiale di palazzi, ma sarà anche di un tessuto umano e sociale che la guerra sta devastando. E ovviamente più la guerra dura, più diventa una guerra di logoramento e più questi danni diventano profondi.
Due domande, Fulvio, e poi ti congediamo vista anche l'ora. Due domande per concludere un po' il ragionamento e per rispondere a dei dubbi che abbiamo noi stessi. La prima riguarda proprio questo pezzo del Donbass. Non manca un po' nella narrazione attuale, nel cercare di spiegare al meglio quello che è successo, il racconto di questi 8 anni di guerra e forse anche... ti sto citando, diciamo, le argomentazioni di quelli che vengono, a mio parere, in modo assolutamente sbagliato e strumentalizzante, i putiniani che non sono tali. Non manca un po' il racconto anche di quello che è stato che ha subito la minoranza filorussa del Donbass, non so, viene in mente la strage di Odessa, eccetera. Seconda domanda, te le faccio insieme così almeno poi concludiamo e ti liberiamo. Si dice l'Europa è uscita più forte, Putin ha ricompattato l'Europa, ma è veramente così o l'Europa semplicemente sta rispondendo appiattendosi completamente sulle posizioni, sulle strategie americane, della NATO, atlantista, eccetera? Due considerazioni veloci, due battute per concludere il ragionamento.
Sì, sulla questione del Donbass e di questa minoranza russofona, che poi minoranza bisognerebbe discutere perché in Ucraina i russofoni sono molti più di quelli che sono nel Donbass, ma comunque diciamo, parliamo del Donbass, secondo me il discorso va inserito in un discorso un po' più ampio, perché il Donbass non è che la versione più in grande dell'Ossetia del Sud, dell'Abkhazia, della Transnistria. Cioè sono diverse le regioni dell'ex Unione Sovietica dove ci sono queste minoranze russofone che si sono all'epoca della dissoluzione dell'URSS costituite in entità autonome o che desiderano un'autonomia anche per il timore di essere discriminate dalle politiche che lo sono state in fase più o meno acute nazionaliste degli stati che si sono resi indipendenti con il crollo appunto dell'Unione Sovietica. Si parla di queste minoranze come delle specie di utili idioti di Mosca, no? Però questo è ingeneroso, non è così. In un'Europa che tutela tutte le minoranze, che si è fatta della tutela delle minoranze una bandiera, forse questo tema andrebbe affrontato un po' più seriamente. Dopodiché che ci sia dietro la mano della Russia, del Cremlino a tenere accesi certi focolai, su questo non c'è dubbio, però non sono focolai inventati dal Cremlino, sono focolai reali. Questo per via, il Donbass è la versione esasperata di questo tema, è la versione in grande, è la versione di guerra, è la versione più sanguinosa e cruenta di un problema che però non è solo nel Donbass. Scusa, l'altra domanda.
L'Europa esce più forte.
L'unità dell'Europa. No, io non sono convinto che ci sia una reale e sostanziale unità europea in questo momento, e me lo dimostra, almeno per quel che sono le mie convinzioni, il fatto che mentre tutti parlano di comprare armi, nessuno parla più di costituire un esercito europeo, che sarebbe la risposta. Cioè, hai una guerra ai confini della UE, quale altro momento ti dovrebbe dire mi serve un esercito UE, un esercito dell'Unione Europea? Invece di questo esercito non si parla più, tutti parlano di comprare armi, ma ognuno per sé, non all'interno di un progetto di difesa comune, ognuno per sé. E mi sembra che il risultato finale sia quello di che 2 anni fa, non di più, 2 anni e mezzo fa, ci chiedeva Donald Trump, che veniva in Europa e diceva: no, voi non spendete abbastanza per la difesa, noi siamo stufi di pagare la NATO, voi dovete mettere il 2% del PIL in armi perché noi siamo stufi di pagare anche per voi. E tutti lo sfottevano e dicevano: eh sì, Donald Trump, questo stupidotto, fascista, eccetera, eccetera. Adesso siamo tutti lì. È chiaro che la spinta della guerra è una spinta importante, però il risultato finale è quello. Con degli esiti, secondo me, io da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo con le parole di Papa Francesco. Questa idea di comprare armi è una vergogna, per due ragioni. È uno dei provvedimenti di massimo populismo che si possano ricordare negli ultimi decenni, per due ragioni. La prima è che abbiamo tutte le armi che ci servono, se lo vogliamo, per aiutare l'Ucraina a difendersi, per aiutare l'aggredito a difendersi dall'aggressore. Basti pensare che il bilancio della difesa della Federazione Russa è di circa 75 miliardi di dollari l'anno, quello degli Stati Uniti è di 750 miliardi di dollari l'anno. I paesi UE messi insieme prima di questi aumenti spendevano già per la difesa 4 volte più di quello che spende la Russia. La NATO ha un bilancio di 1.100 miliardi di dollari. Quindi, voglio dire, di armi per aiutare gli ucraini a difendersi dai russi ce ne sono, ma valanghe. Seconda considerazione, a questo punto che cosa serve la NATO se dobbiamo comprare altre armi? Non siamo dentro un'alleanza che si impegna a difendere qualunque dei suoi membri venga attaccato, un'alleanza che ha un bilancio di 1.100 miliardi di dollari, con dei casi secondo me grotteschi come quello italiano. Noi in Italia, tra le altre cose, oltre a essere nella NATO, eccetera, eccetera, abbiamo una 50ina di bombe atomiche americane e non ci sentiamo sicuri? Non ci è stato spiegato che la deterrenza nucleare, eccetera, eccetera, eccetera. Però nonostante questo non ci sentiamo sicuri e dobbiamo comprare delle altre armi. Ecco, a me tutto questo sembra veramente poco credibile.
Bene Fulvio, allora non ti rubiamo ulteriore tempo visto anche l'ora, sono sicuro.
No, è un grande piacere.
Sono sicuro, beh, ma anche per noi, veramente anche per noi, scommetto anche per i nostri ascoltatori, più che mai è importante in questo momento dove soprattutto insomma si è come al solito diviso soprattutto per, in televisione, ma non solo, verso una polarizzazione, ma non c'è nella terra dei Guelfi e Ghibellini, non c'è mai nulla da fare quando si parla, o sei con me o contro di me, chi c'ha la sfumatura, chi c'ha il pensiero, chi dice no ma proviamo a ragionare, chi dice la situazione è complessa, è tacciato di uno o dell'altra parte e soprattutto è destinato a rimanere ai margini, ma per fortuna grazie anche a Radio Città Aperta e a questi spazi si può creare un po' più di pensiero, un po' più di ragionamento, e a questo proposito sono sicuro che ben presto avremo modo, se ti farà piacere ovviamente, di risentirci per insomma commentare come si starà sviluppando appunto la guerra da quelle parti. Per il momento è tutto Fulvio, a me non rimane solo che ricordare appunto il tuo sito internet e anche canale Telegram Lettere da Mosca. E insomma io ti saluto, ti ringrazio e ti auguro una buona serata.
Grazie anche a voi, sono io a ringraziarvi e con piacere quando vorrete sempre.
Grazie, buona come sempre. A presto e buonanotte.
A presto.
Ringraziamo Fulvio Scaglione. Beh.